Poi avvia la registrazione, Gioia. Allora, prendiamo atto in questo momento dell'assenza del consigliere Boccacci e del consigliere Anastasi. Poi sono tutti presenti, segretario. La cartella la dà lui? Passiamo al punto 1 che relaziona l'assessore Mencarelli, sono 7 punti, ma 6 punti sono tutti dell'assessore. Rendiconto di gestione esercizio 2023.
Sì, fa tu.
Allora, buonasera tanto a tutti i presenti. Siamo qui per approvare come primo punto all'ordine del giorno il rendiconto di gestione 2023, che come scadenza naturale è il 30 aprile, quindi siamo in perfetto termine. Sì, sì. Vediamo i dati principali e poi ecco, se ci sono interventi anche in relazione alla documentazione che vi è stata fornita siamo a disposizione nelle repliche. Cerco di essere abbastanza sintetico e comprensivo. Allora, per ciò che concerne il risultato di amministrazione, questo nasce dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui. Per ciò che concerne la competenza, come vedete dalla slide, queste sono le entrate che sono state previste in maniera definitiva e poi quelle che effettivamente si sono maturate. Praticamente il rosso è la previsione, l'arancio è l'accertato reale. Quindi abbiamo conseguito il 94,3% delle entrate previste. C'è da dire che per ciò che concerne i trasferimenti correnti c'è questa forte riduzione rispetto alla previsione perché sono stati semplicemente slittati dei progetti PNRR in parte corrente, quelli relativi
anche dell'ufficio, no?
Dell'ufficio di cittadinanza, sì, perché non è stato più gestito. Non viene più gestito dal comune di Valfabbrica, scusate, l'ufficio di cittadinanza a livello di ambito. Quindi non ci hanno più trasferito risorse, quindi è praticamente una partita di giro. Come abbiamo una minore entrata, abbiamo anche una minore spesa. In effetti, anche per ciò che concerne la spesa, abbiamo, riguardo le entrate, ecco, no, volevo solo dire che quella, poi si torna indietro, a livello totale, queste sono parziali per ogni titolo, a livello totale su 3.957.000 euro di previsione sono stati realizzati 3.731.000. Sì, poi può andare avanti. Per quanto concerne invece la spesa corrente è un unico titolo e vedete che su 3.067.000 euro di previsione definitiva abbiamo impegnato realmente 2.787.000. Anche qui c'è naturalmente questo discorso dell'ufficio di cittadinanza, come c'è in entrata c'è in spesa. Quindi sarebbero 280.000 euro in meno di spese impegnate. Come si determina il risultato di amministrazione? Si parte dal fondo di cassa che abbiamo al 31/12 e si verifica quanti residui e quanti passivi, residui passivi abbiamo ancora da riscuotere, rispettivamente da riscuotere e da pagare. Inoltre c'è da considerare il fondo pluriennale vincolato, che sarebbero quelle risorse incassate, accertate nell'anno in corso, che però avranno la loro manifestazione di esigibilità in termini di spesa solo nei successivi anni e quindi è una specie di avanzo che va tenuto va detratto dal risultato. Pertanto abbiamo 644.000 euro di cassa e 3.800.000 euro da incassare, 1.180.000 da pagare e 510.000 euro di fondo pluriennale vincolato, che sono spese che avranno la loro esigibilità negli esercizi futuri. Pertanto la somma algebrica di questi valori dà 2.776.000. Distinto in gestione di competenza, cioè all'avanzo generato dal 2023 per 1.248.000 e da residui per 1.527.000. Sì. Questo naturalmente è un avanzo teorico, nel senso che è un avanzo lordo, poi da questo va su quella questa, sì. Vedete che l'avanzo di amministrazione di 2.777.000 deve essere depurato degli accantonamenti, di cui l'accantonamento più importante è il fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.716.000, altri accantonamenti 37.000 euro. Poi di questo avanzo che rimane, una parte è vincolata, nel senso che è generato da entrate e non spese che avevano ad origine un vincolo di destinazione. Pertanto abbiamo 589.000 euro di avanzo vincolato. Poi una piccola parte sono avanzo destinato ad investimenti generici. Pertanto la parte disponibile, cioè l'avanzo libero che può essere speso per spese di investimento o anche spese correnti non ripetitive o comunque anche per spese al fine di riequilibrare eventualmente il bilancio in sede di verifica degli equilibri, sono 425.000 euro. Se torniamo indietro, vi volevo far vedere da cosa è formato il fondo crediti dubbia esigibilità. Praticamente noi come residui di parte corrente abbiamo 2.510.000, qui non lo vedete. Di questi 2.510.000 sono sottoposti a accantonamento per fondo crediti 2.031.000, che è la prima colonna. Gli altri sono considerati esigibili, gli altri 500. Di questi 2.031.000 dobbiamo accantonare 1.716.000 euro. E qui vedete nella tabella, senza che adesso metto a leggerla, l'incidenza per ogni singola voce. Ecco, naturalmente la grossa parte sono i recuperi dell'evasione, per il quale solo il 13% è reso disponibile nel bilancio, mentre l'87% è da accantonare, sulla base dell'incassato storico degli ultimi 5 anni. Sì. Quindi no, la dinamica del fondo accantonamenti, del fondo crediti dubbia esigibilità, la vedete in questa tabella. Partivamo con un accantonamento il 31-12 di 2.067.000 euro, abbiamo accantonato nel bilancio 2023 altri 545.000 euro, abbiamo in questa sede eliminato molti residui di dubbia esigibilità risalenti agli anni 2019 e precedenti per 728.000 euro, quindi sarebbero rimasti 1.884.000 di fondo. Rifacendo il conteggio a termini di legge, nel 31-12-2023 è sufficiente però accantonare 1.715.000. Quindi l'avanzo svincolato in questa sede, in sede di rendiconto, è la differenza tra gli 1.884.000 e gli 1.715.000, cioè 168.994, che vanno a alimentare l'avanzo libero naturalmente. Sì. Lì c'è un errore sull'ultima colonna, il 23. No, torno indietro. Naturalmente l'ultima colonna è 2023. Questo è lo storico del risultato di amministrazione. Vedete che avevamo questo benedetto disavanzo da recuperare a seguito dell'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata. L'abbiamo già recuperato abbondantemente nel 22. E anche nel 23 chiudiamo con un avanzo di amministrazione positivo. Altro dato molto importante è la gestione della cassa, la dinamica della cassa. Vedete che Sta migliorando notevolmente la situazione della liquidità. La prima tabella vi fa vedere l'evoluzione della cassa al 31 dicembre. Siamo partiti, cioè, del 2019 la cassa al 31-12 era praticamente zero, eravamo in regime di anticipazione. Poi mano a mano dal 2020 a 21, la 22 e 23 la situazione si è evoluta positivamente e oggi possiamo dire che abbiamo chiuso il bilancio 23 con un fondo cassa di 644.000 euro. Di conseguenza, come aumenta la cassa, diminuisce l'utilizzo dell'anticipazione. Vedete che a fronte di numeri abbastanza considerevoli, addirittura nel 2020 eravamo in costante utilizzo di amministrazione, solo un giorno siamo rientrati, 364 giorni. Oggi nel 2023 l'abbiamo utilizzata solo per pochissimi giorni, poco prima dell'incasso dell'IMU prima rata, quindi è questo periodo. E poi sì, anche questo è una motivazione. In ogni caso, solo 50 giorni di utilizzo, che vedete è il miglior risultato degli ultimi 5 anni. Cioè praticamente la prima riga sono i giorni, la seconda riga sono gli importi. L'utilizzo massimo, l'anno scorso abbiamo utilizzato 384.000 euro. Anche in termini di interessi, gli interessi sono abbastanza irrisori, 1.400 euro di interessi, ma questi sono aumentati anche perché è aumentato l'Euribor. Un altro elemento positivo, vedete sull'ultima parte di questa slide, è l'evoluzione dell'indicatore della tempestività dei pagamenti. Vedete che se nel 2019 pagavamo a 34 giorni di ritardo, questo è il ritardo medio ponderato su tutte le fatture presenti in piattaforma, abbiamo migliorato progressivamente fino ad arrivare a quasi 8 giorni di anticipo sulla scadenza media, quindi paghiamo in media dopo 22 giorni dalla ricezione della fattura. Sì. Sì, questa è praticamente la stessa cosa, diciamo questa però la tabella mette a confronto il 2022 col 2023. Diciamo che le entrate tributarie sono in linea e per quanto concerne i trasferimenti, questa riduzione l'abbiamo già vista prima, praticamente questo discorso dell'ufficio di cittadinanza che non abbiamo più e quindi non ci finanziano. E anche il trasferimento statale a ristoro delle utenze che nel 2023 è calato di circa 30.000 euro. Questi sono i dati più... Se passiamo poi analizzare l'evoluzione del gettito IMU TASI, vedete che le due linee sotto sono quella più bassa, sono i recuperi, la beige, la la blu è il gettito ordinario, la rossa è il totale delle due. Quindi diciamo che il riferimento principale è la linea blu. E vedete che il gettito è sostanzialmente in linea, varia solo perché possono esserci dei ravvedimenti che sono difficilmente prevedibili e non sono uniformi per ogni annualità. Mentre abbiamo aumentato l'attività di recupero dell'evasione, in particolare nel 22 siamo riusciti a emettere accertamenti relativi a 2 anni di TASI, anziché uno, quindi siamo riusciti ad anticipare di un anno, e l'anno successivo siamo andati a recuperare 2 anni di IMU, quindi praticamente in 2 anni abbiamo recuperato un anno in più. Pertanto siamo al momento abbiamo verificato le annualità fino al 2020. Quest'anno in bilancio c'è un gettito normale di recupero dell'anno 2021. che dovrebbe, abbiamo stimato in 330.000 euro. Naturalmente questi sono dati al lordo del fondo crediti, che in, come avete visto incide profondamente sull'effettivo utilizzo. Questa invece è la Tari, poi vedremo meglio nei punti successivi. Il gettito ordinario è quello rosso e quella riga in basso sono i recuperi che quest'anno sono stati un po' magri, anche perché abbiamo preferito recuperare sull'IMU, quindi più di quello l'ufficio non è che può sopportare. Oh, l'addizionale IRPEF, questa è la dinamica dell'addizionale, vedete le prime quattro colonne sono reali, nel senso che sono effettivamente i gettiti conseguiti negli anni relativi. Vedete che a fronte di due anni Covid che si è leggermente abbassata l'entrata, poi nel 2022 c'è stato un bel incremento, siamo arrivati a 269, anche questo è un elemento che ci ha portato ad un avanzo positivo di parte residui. Nel 2023 questa è solo una previsione, purtroppo la normativa ci consente di portare a accertare in conto competenza l'importo che è stato accertato nell'anno X-2, cioè nel 2021. Perché questo? Perché il 2023 è incerto, come nel resto tutti gli anni che si chiudono in occasione del rendiconto sono incerti, in quanto il 2023 avrà la sua chiusura dal punto di vista degli incassi solo a dicembre 2024, con il pagamento dei saldi, del 30%, del 30% dei saldi, no, il 70% l'acconto, il 30%, sì, il 30% dei saldi. Sì, naturalmente ecco, vi volevo solo dire che in tutti questi 5 anni c'è stata l'applicazione della soglia di esenzione di 8.500 euro, cioè chi ha un reddito inferiore a 8.500 euro non paga addizionale IRPEF. Vabbè, questo possiamo andare avanti, tanto è costante. Vediamo invece cosa abbiamo accertato per ciò che concerne le entrate in conto capitale. Naturalmente queste sono entrate riferite esclusivamente all'anno, cioè quelle per le quali abbiamo titolo all'incasso, quindi sono agganciati ai stati di avanzamento delle relative opere, non sono i dati degli importi in valore assoluto dei singoli contributi. Questa è la parte che spetta il 2023. Vedete che 280.000 euro sono il nido, PNR asilo nido, 232.000 euro contributo azione 831 del Porfestr, scuola media Casa Castalda, 200.000 euro è un acconto che ci hanno dato sul milione di euro del PNRR per le frane, 114.000 euro l'efficientamento energetico spogliatoi Casa Castalda, sempre Porfest 1420, 100.000 euro è la chiusura della spesa per il campo bocce, 81.000 euro queste sono contributi PNRR da restituire a seguito di rinuncia alla realizzazione delle mense sul tempo pieno. Ce l'hanno anticipate, questi bisogna ridarglieli. Poi a seguire proventi rilascio permessi di costruire, 41.000 euro, contributo GAL per il punto d'approdo su 90.000 euro totali, sono 41.000 euro, poi PNR piccole opere 2022, 37.000 euro, contributi regionali per messa in sicurezza del dissesto idrogeologico, strada Giomici e Ponte Molinella è un acconto sui 298.000 euro assegnati, 30.000 euro, e poi c'è la rigenerazione urbana del centro storico, è un anticipo per le spese di progettazione di 29.000 euro. Poi a seguire ci sono altre piccole contributi che adesso non vi sto a leggere. Oh, mentre l'evoluzione dei proventi da permessi a costruire, vedete che quest'anno l'incasso, cioè l'accertamento di questa tipologia di entrata è stato abbastanza scarno, forse probabilmente perché con il super bonus nel 2021 e nel 2022 l'edilizia ha avuto una anomala aumento e poi naturalmente si è sgonfiata quest'anno, quindi praticamente sono proventi che abbiamo anticipato agli anni precedenti. Se fate la media, più o meno. Per ciò che concerne la spesa, lì c'è un altro errore, 21 e 22.
Troppo di cuore.
No, me l'ero segnato, quindi tranquillo. Qui è messa in confronto le spese, i titoli della spesa con l'anno precedente. E praticamente vediamo che la spesa corrente c'è stata una lieve contrazione, mentre c'è stato un aumento di spesa per rimborso mutui dell'11% perché abbiamo rimborsato anticipatamente un mutuo perché era obbligatorio ai sensi di legge in quanto avevamo in entrata delle alienazioni e quindi la normativa ci obbliga a destinare almeno il 10% a tale finalità. Spese in conto capitale, vedete che c'è stato un forte incremento dovuto all'aumento, ecco, l'incremento dell'attività delle opere pubbliche. Poi, analizzando la spesa corrente per macroaggregati, vedete, adesso sono più o meno in linea, quindi non ci sono grosse differenze, però questo serve più che altro a capire dove va a finire l'entrata corrente dei cittadini. Vedete, il grosso è acquisto di beni e servizi, la terza, numero 3, la prima colonna è il personale e quindi tutto il resto è veramente residuale. Cioè imposte e tasse, trasferimenti, interessi passivi, rimborsi, poste correttive e altro sono marginali. Diciamo il grosso, prestazioni di servizi e personale. Per ciò che concerne le opere, anche qui andiamo a evidenziare i soli SAL, stati di avanzamento, che hanno impattato sulla competenza 2023. Naturalmente la prima colonna in migliaia di euro è quello che vi ho detto e abbiamo messo però per una maggiore comprensione la seconda colonna, il totale dell'opera, il suo totale, e la terza colonna è l'anno di inizio dei lavori. Allora vedete che le prime sei righe, cioè fino al PNR piccole opere annualità 22, con questi importi, le opere hanno trovato la loro conclusione, quindi le prime sei righe sono chiuse e sono gli ultimi stati d'avanzamento, mentre debbono ancora trovare la loro conclusione le altre opere che sono partite nel 2023, quindi abbiamo gli asili nido. L'asilo nido è impattato quest'anno per 384.000 euro, l'efficientamento energetico espositorio di Casa Castalda per 109.000 euro, quindi questa è conclusa, scusate, e è conclusa anche quella successiva, ampliamento servizi base a popolazione rurale, realizzazione spazio ricreativo, impianti sportivi, sarebbero praticamente il campo di bocce. Le altre sono da avviare, sono praticamente le piccole spese che vedete sono relative alla spesa di progettazione. Mentre l'altra slide è tutto quello, sempre titolo secondo, ma che è sulla dalle opere pubbliche. Puoi andare avanti, sì. Cioè praticamente sono tutte quelle spese che non sono state ancora inserite nel piano delle opere o che non vanno nel piano delle opere. Quindi c'è qui la voce più importante, sono gli acquisti di immobili, praticamente l'acquisto del molino più la quota IVA dei locali ex Inco, abbiamo sostenuto. Poi sono manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale per 58.000 euro, allestimento arredi hardware per il sistema museale 51.000 euro, poi ulteriori interventi sul museo, museo civico Chiesa San Sebastiano 37.000 euro, l'impianto di videosorveglianza per la sicurezza statale 37.000 euro, acquisto arredi per prezzi scolastici 27.000 euro, incarichi professionali 20.000 euro e altre spese, hardware 20.000 euro, arredo urbano dei parchi 10.000 euro e giochi inclusivi presso scolastici, presso scolastici, questo finanziato col fondo inclusione del piano d'ambito, 3.000 euro. Praticamente la somma delle due tabelle, il piano delle opere pubbliche, abbiamo realizzato 1.100.000 euro di opere e 380.000 invece sono relative ad altre e spese. Qui c'è lo stato di attuazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche. Vedete che a fronte la prima colonna è l'importo previsto, la seconda colonna è la spesa attivata. Non so se si può ingrandire. No, non ce la facciamo. Va bene, comunque vi dico la situazione. L'asilo nido abbiamo attivato tutta la spesa, il 1.107. La mensa scolastica, come vi ho preannunciato, non è stata attivata in quanto antieconomica, in quanto si sono sopravvenuti delle verifiche geologiche che hanno compromesso l'intervento, cioè sarebbe costato molto più di quello che era previsto sul progetto preliminare, e quindi qui si è soprasseduto, mentre il resto... Il cimitero di Casa Castalda c'è la progettazione in fase di revisione, sarà sicuramente approvato nella prossima giunta comunale e quindi questo è attivato solo per la parte della progettazione. Poi cimitero frazione di Casa Castalda, lavori di ristrutturazione della chiesa, 51.000 euro, è stato affidato l'incarico di progettazione. Anche questa è un'opera che è partita solo a livello di progettazione. I bagni pubblici di frazione di Casa Castalda, idem.
C'è un errore, c'è un doppione, questo è doppione.
No, sì, questo è doppio. Sì, c'è una riga in più. Poi abbiamo invece la rigenerazione urbana del centro storico, praticamente la rigenerazione della piazza, che è stata, i lavori sono stati appaltati. E inizieranno a brevissimo. Qui i lavori sono previsti per il 2 aprile, ma mi sa che ancora hanno iniziato oggi, ecco. Okay. Poi spogliatoi, impianti sportivi di Casa Castalda, questa è un'opera chiusa, 117.000 euro e anche rendicontata. I lavori delle frane solo per 300.000 euro, opera appaltata, consegna lavori prevista anche questa a brevissimo, non so se sono stati hanno iniziato, no. 751, recupero della rete regionale di mobilità ecologica, c'è la gara di appalto in corso di 534.000 euro, quindi abbiamo impegnato solo la spesa di progettazione. Per ciò che concerne invece la manutenzione straordinaria ex municipio, Smart Village, Palla Alta Umbria 2014-2020-19-2-1-6, l'opera è in esecuzione e c'è solo da fare l'acquisto della cucina. Questa è il Campi La Bocce, 100.000 euro opera chiusa. E poi la realizzazione dei luoghi civico cimitero di Monteverde di 100.000 euro, è in corso la progettazione e l'acquisizione dei pareri obbligatori, quindi abbiamo attivato solo la spesa di progettazione. Questa mi sembrava utile, e anche se abbiamo perso un po' di tempo, ma mi sembra molto interessante. Possiamo andare avanti, chiudendo con la spesa relativa all'indebitamento e l'evoluzione dell'indebitamento stesso. Posso andare avanti? Allora, qui vedete quanto ci costano i mutui, costano in termini un po' improprio, quanta parte di bilancio impegnano il rimborso dei prestiti. La parte gialla è il rimborso puro, cioè proprio il rimborso della quota capitale. La parte arancio è invece gli interessi che paghiamo annualmente per l'indebitamento. Vedete che il 2020 è stato l'anno anomalo del Covid, per il quale ci hanno concesso di non rimborsare gran parte dei mutui. Per il resto la situazione è abbastanza costante. Ecco, cioè, nel 2023, quest'anno, abbiamo rimborsato qualcosina in più, proprio per il motivo che vi dicevo, abbiamo rimborsato anticipatamente un prestito a norma di legge. Quindi, ecco. Mentre qui vedete l'evoluzione del debito, cioè quanto rimane da pagare al 31/12. E vedete che il 2023 è l'anno migliore degli ultimi 10 anni, ma non solo. Adesso non potevamo fare una tabella di 30 anni, ma vedete che questo dato non lo trovate basso nemmeno negli altri 10 anni precedenti, con certezza. Quindi è veramente un dato ai minimi termini, altamente positivo. E poi ecco l'ultima slide che mi premeva di farvi vedere, sono i principali indici di bilancio, quelli che vengono presi in esame dal Ministero per verificare la condizione di deficitarietà strutturale degli enti. Quindi tutti gli 8 indicatori, per i quali noi dovevamo almeno rispettarne 5, li abbiamo rispettati tutti e 8. Di gran lunga, non c'è nessuno, tra l'altro nessun indice per i quali ci avviciniamo al dato limite. Avrei terminato. Scusate.
No, grazie Assessore. Se c'è qualche domanda. Sinceramente lo conoscevo io, anche quest'anno c'è un bellissimo avanzo. Va bene, passiamo alla votazione. Chi vota favorevole? Chi si astiene? Chi vota contrario?
Attorno non mi sa che erano 7 proprio.
Posso ricordare, scusi, c'è un momento per l'altro. Io mi astengo sempre sul motivo che ci sono tanti punti, alcuni punti, capitoli spese che non mi convincono. Questa è la mia astensione sul discorso delle spese. C'è un momento per l'altro.
Scusi. Il verbale è tutto registrato.
Sì, sì. Votiamo l'esecutività della delibera. Chi si astiene? Contrari. Sì. Passiamo al punto 2.
Allora, non so, se vogliamo trattarli tutti e tre insieme, cioè almeno l'esposizione, dopo naturalmente le votazioni va.
Sì, sì, possiamo, sì, è l'Otari. La 2, la 3, la 4, il regolamento, ok. Va bene. Va benissimo, prego Assessore.
Andiamo ad esaminare la materia Tari. Allora, innanzitutto il punto 2 è la proposta di modifica del regolamento, nel senso che noi andiamo a prevedere, come già annunciato nel documento unico di programmazione, delle agevolazioni per particolari categorie, come più volte richiesto da tutti i consiglieri, e giustamente questa cosa è stata considerata e al momento prevista, anche se ancora in una misura molto cautelativa, molto prudente, anche perché non abbiamo l'entità, non possiamo sapere l'evoluzione dei indici ISEE della popolazione di Valfabbrica. Quindi, siccome sono agevolazioni agganciate all'indice ISEE, non possiamo ancora sapere l'impatto che queste possono avere sul bilancio. Quindi siamo andati al momento in classe di primo anno con i piedi di piombo. Abbiamo comunque previsto intanto queste riduzioni, che poi spero che potremmo anche ampliare nel prossimo anno, sulla base dei risultati anche di questo anno. Abbiamo previsto la riduzione della tassa, naturalmente queste sono riduzioni a carico del bilancio, cioè non c'entrano niente col piano finanziario, quindi queste, i minori gettiti che verranno fuori da queste riduzioni saranno coperti dalla fiscalità generale e non da aumenti di tariffe per degli altri contribuenti, naturalmente, tari. Quindi questo è fuori del PEF, della relativa copertura. Allora, riduzione del 35% della parte fissa e variabile per abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari composti da uno o due soggetti, ivi residenti, di età superiore a 65 anni e con valore ISEE non superiore a 15.000 euro. Parimenti, riduzione complessiva sempre del 35%, parte fissa e variabile, per abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurino portatori di handicap grave, certificato ai sensi della legge 104, articolo 3,3, sempre con un valore ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro. Per questa finalità noi abbiamo previsto uno stanziamento prudenziale di 15.000 euro, ma non abbiamo la più pallida idea di quello che potrà venire fuori. 15.000 è un dato molto prudenziale, dovrebbero essere qualcosina meno, però al momento bisogna stanziarli. Una volta che inseriamo una esenzione, una riduzione, bisogna essere sicuri che il bilancio la sostenga. Sembra che non ci sia altro, no, Ste?
Sì.
Questo finanziare con il bilancio. Allora, invece parliamo di tariffa, piano finanziario, cioè costi e copertura del relativo costo con le tariffe TARI. Allora, naturalmente, come ben sapete, la definizione dei costi non viene fatta più dai comuni da vari anni, ma dall'autorità unica regionale AURI, su direttive dell'autorità nazionale ARERA, sulla base dei costi efficienti. Purtroppo i comuni non sono più padroni di incidere sui costi di questo servizio, ma subiscono le decisioni di questa autorità AURI, che approva e valida la spesa che dovremmo sostenere nei confronti del gestore. In sede di votazione di questo PEF, il nostro comune si è astenuto e ha successivamente promosso anche una sensibilizzazione a mezzo stampa di questo metodo non condiviso da questa amministrazione. È stato fatto un articolo divulgato a mezzo stampa e inviato anche all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con cui manifestiamo il nostro dissenso da questo metodo. È stato firmato da maggior parte dei comuni umbri. Purtroppo, abbiamo una slide, vero? Ecco, sì. Allora, questo è il risultato dei costi che verranno imputati ai contribuenti. Si parte Naturalmente sono due colonne perché è biennale, praticamente salvo variazioni varrebbe per due anni questo PEF. Poi naturalmente comunque va, Lauri lo rivedrà il prossimo anno se c'è qualcosa da cambiare. Quindi vengono determinati 883.000 euro di costi, di cui 803 ordinari e 80.000 euro sono costi rivenienti da una spesa straordinaria che è stata riconosciuta da Auri a GEST con una apposita delibera del Consiglio Direttivo per dei costi della discarica di Pietramelina che erano contestati. Quindi 80.000 euro di quota parte del Comune di Valfabbrica su un totale, mi sembra, di 8 milioni di euro sono stati imputati nei costi efficienti. Quindi il costo efficiente da addebitare agli utenti sarebbe 883.000 euro. Quindi molto più alto di quello di anno scorso. C'è da dire che c'è una clausola di salvaguardia degli aumenti, che è il limite di crescita annuale, previsto nel 7,27%. Ma attenzione, questo non vuol dire che il surplus, che come vedete in questa tabella è dato, indicato nella riga A-B, delta dei costi, questi 145.000 euro che al momento non sono addebitati, il gestore non li perde, ma è autorizzato a riproporli negli anni successivi. Infatti nel 2025 gli 844.000 euro della prima riga sono già alimentati da una parte di quei 145, cioè da 65.000 euro, mentre gli 80.000 euro dei costi di Pietramelina vengono slittati agli anni successivi. Per noi non cambia niente, perché comunque saremmo stati comunque oltre il limite di crescita, però per altri comuni questo poteva avere una differenza. Quindi praticamente nella sostanza in due anni le tariffe aumentano del 7,27 nel primo anno e ancora nel 7,27 nel successivo anno, e comunque ci portiamo dietro costi da rimborsare al gestore per 52.000 euro, vedete la riga A-B, più gli 80.000 euro della discarica di Pietramelina. Quindi diamo in eredità alla gestione 26 altri 132.000 euro. Purtroppo questo, ecco, sono dei dati che subiamo. Infatti, come vedete dall'oggetto della delibera, non è che approviamo la validazione, ma ne prendiamo solo atto. Quindi il Consiglio Comunale prende atto della validazione del piano economico finanziario da parte di Auri. Questa è la sostanza. Aspetta, Sì, cambia pure. Questo è il confronto tra il 2023 e il 2024, quindi praticamente a fronte di un PEF finale di 6,88 del 2023 abbiamo un PEF cappato, come si suol dire, perché non si può aumentare più del 7,27, di 738.000 euro. Per ciò che concerne la composizione di costi fissi e costi variabili, praticamente la differenza è minimale, solo uno 0,58% che va a gravare in più sulle famiglie numerose rispetto alle famiglie meno numerose, perché praticamente il costo variabile va imputato al numero degli utenti, al numero degli abitanti, degli occupanti. Pertanto chi ha, ma praticamente la differenza è minima, partiamo di 0,58 più e meno, quindi la differenza è veramente poca cosa. E a seguire, quindi, no, non è tanto quello di no, quindi noi sostanzialmente dobbiamo andare a coprire con sì, questa lascia, dai. Dobbiamo andare a coprire con le tariffe la somma, come vedete dall'ultima riga, l'anno scorso era 655, quest'anno dobbiamo richiedere ai contribuenti 706.000 euro, che sono naturalmente al lordo dei 15.000 euro dell'esenzione che abbiamo previsto, che quelle se ne fa carico il bilancio. Purtroppo così è, non possiamo farci niente. Finisco. Dopo. Per ciò che concerne le tariffe non sono state variate nella loro composizione, praticamente sono le stesse dell'anno scorso, aumentate del 7,27 medio. Quindi non è che nella delibera, proposta di delibera numero 4 non variamo nessun rapporto tra variabile e fisso. Sì, questo volevo, lo sto cercando, ma ecco, sì. Quindi la delibera serve soprattutto a confermare la ripartizione dei costi in domestica al 70% e non domestica al 30%, che questa era la stessa percentuale di anno scorso. Invece qui poi andiamo a provare le scadenze delle rate. La prima rata in acconto il 30 giugno 2024, la seconda rata in acconto il 30 settembre 2024, la terza rata a saldo e conguaglio il 15 dicembre 2024. Naturalmente uno, se vuole, può pagare tutto insieme il 30 maggio, giugno. Allora, queste tre delibere sono state illustrate e io avrei concluso.
Chi vuole intervenire? Prego.
No, volevo dire questo. Allora, questo è il quarto anno, sono stati fatti tre aumenti della tariffa, mi sbaglio, non so, penso, tre aumenti. E esiste più la norma di chi ricicla, risparmia, hanno cambiato questo anche a Lauri? Volevo capire questo, se no è inutile riciclare e ogni anno aumenta sempre sta tariffa per cause che non si sa come mai.
Allora, l'aumento è dato soprattutto, innanzitutto è da dire che il metodo normalizzato che sta usando Auri si basa su costi a consuntivo. Praticamente il 2024 copre dei costi commisurati ai costi effettivamente sostenuti nel 2022. Nel 2022 c'è stato un forte aumento dell'inflazione e questo ha comportato...
Ma non va bene.
Sì, no, ma che non va bene lo sappiamo tutti. Che non va bene lo sappiamo tutti.
Perché
però questo è il metodo che è adottato a livello nazionale.
Deve usare il metodo di chi ricicla come era prima.
Allora,
risparmia.
Per quanto riguarda il riciclo siamo messi molto bene.
Mai noi rientriamo
qualcosina si risparmia per questo motivo, ma purtroppo non è che questo può incidere in maniera...
No, un'altra cosa volevo dire, io credo che qualche taglio si potrebbe anche fare al discorso della nettezza urbana, magari il discorso di quel spazzolamento che credo che quello, secondo me, è più un danno che una cosa positiva per il paese, perché a parte su casa mia ha rotto tutto l'asfalto, un casino con quelle spazzole, tappa le fogne, soldi buttati via per me, lo spazzolamento 30.000, 35, non so quanto costa, tagliamo quello, no, intanto, che secondo me è superfluo, fallo solo sulle piazze, e qui, sulle piazze principali, ma sulle strade quelle è inutile, perché rovina l'asfalto, tappa le fogne, io ho visto su casa mia un casino, breccia dappertutto, quando passa quello. Quello è un piccolo taglio, 30-35 già limitiamo un po' gli aumenti, no, per i cittadini. Io credo che i cittadini se risparmiano sono più contenti, se stiamo sempre a dire aumenta, la gente si stufa, poi Io non so che succede, perché non è che possiamo arrivare alle stelle per questa immondizia. Uno è più riciclo, più aumenta, la gente non fa più nulla, cioè mischia tutto, fa bene, io la vedo così. Quindi cerchiamo un po' di, ecco, trovare una soluzione anche per questo spazzolamento, se si riesce a tagliare quella, se non è possibile mettere altri soldi per sopperire a questi aumenti, qualche taglio si può fare, io la vedo così.
Va bene. C'è qualcun altro? C'è qualche altro intervento?
Dicevo, le riduzioni sono a carico del bilancio, quindi sono possibili perché noi abbiamo un avanzo libero, giusto? No? Allora, io ho guardato nella posta del sindaco di Alley e ho trovato una questione che è stata sottoposta ad Alley, appunto, dove viene detto, un sindaco chiede un amministratore, adesso io qua sotto non so, dice, l'amministrazione vuole destinare euro 30.000 di avanzo di bilancio per ridurre la Tari delle utenze domestiche e continua chiedendo quale metodo possono usare. La risposta del dottor Luigi Daprano è stata questa. Il comune ha la potestà di poter inserire le riduzioni che vuole e nelle modalità che più ritiene opportuno in base al comma 660 della legge 147/2013, che è quella che avevamo già visto l'altra volta e che avete usato anche voi, quindi a questo punto.
Quei commi non possono essere utilizzati nel caso dell'avanzo.
Quindi. Quindi Alley qua ci dà un'informazione sbagliata?
No,
sì? L'amministratore gli chiede se può usare 30.000 euro di avanzo di bilancio per ridurre la Tari. Non lo so, io questo è quello che ho letto, sto facendo una domanda.
Allora, un conto sono le riduzioni che possono essere
però non so. No, è tutto.
Però non possiamo all'origine utilizzare l'avanzo per coprire dei tariffi. L'avanzo per coprire questi 15.000 euro,
ma infatti non dice per coprire le tariffe. Dice che li vogliono mettere, non le copre le tariffe, ma vuole regalare una somma ai cittadini mettendola. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, tecnicamente non è la stessa cosa, perché tu lasci la tariffa in cartella, fai il calcolo e poi loro inseriscono una voce dove dicono, non lo so, il
allora,
ministro,
vorrei,
però
nella
bolletta
potete,
guarda Stefano, te lo mando come coso, 4 giugno 2021, dottor Luigi Daprano, nella bolletta potete indicare semplicemente riduzione con l'aggiunta della motivazione sintetica della riduzione. Io non è che me la sono inventato, lo scarico.
Abbiamo messo però.
Sì, ho capito. Ma che? Vabbè, non ci capiamo, vabbè.
Posso mandare.
Guarda, te li mando tutti, guarda.
E così riesco a chiarire magari.
No, poi contatta anche sto Luigi dell'Alley, tra un consulente dell'Alley, capito, che fa, ci sono che l'Alley consulenti che fa. Va bene.
No, dicevo che 15.000 euro rispetto, cioè mi sembrano poche, ecco, era solo questo.
Dire, prego.
7,27 è una percentuale per il nostro comune o una percentuale nazionale, regionale? Da dove esce il 7,27?
Allora, no, il 7,27 è a livello Auri, tutti i comuni hanno il limite del 7,27.
Poi gli aumenti possono essere più o meno diversi a seconda, perché poi dal 727 bisogna togliergli le entrate che ogni comune ha per atti a coprire la tariffa. Faccio un esempio, il contributo MIUR dei ratari delle scuole sono tutti diversi, quindi l'aumento del 7,27 non è uguale per tutti, ma il cap, cioè il limite del 7,27 come limite massimo a monte delle detrazioni, sì, quindi è uguale per tutti, per la tutti i comuni.
Semplicemente il quesito è, l'amministrazione vuole fare la riduzione con avanzi di bilancio alla Tari, inserendo in bolletta il negativo a forfè su tutte le utenze domestiche,
esatto,
un importo.
Negativo.
Questo è possibile per le utenze domestiche che vanno fatte solo a posteriori presentando l'ISE, eventualmente quale voce sarebbe opportuno utilizzare? Cioè è un consiglio di natura tecnica più che altro. E lui risponde, il comune ha la potestà di poter inserire le riduzioni che vuole e le modalità che più ritiene opportuno in base al comma 6 e 60 della legge 147, che sono le spese che abbiamo introdotto noi.
E che noi l'abbiamo finanziati col bilancio.
E poi chiarisce che nella bolletta può inserire la voce riduzione, cioè è un pezzo di natura tecnica che non aggiunge nulla al discorso avanzo o non avanzo. L'utilizzo dell'avanzo è normato dalla legge, e
certo.
Non può essere destinato a una cosa
ripetitiva,
ricorrente come è la copertura del piano finanziario Tari, sicuramente. È anche perché la risposta non la dà, di fatto. Cioè,
qui l'avanzo lo puoi...
sta dicendo che possono essere fatte in base alla legge, alla norma del 60.
Eventualmente l'avanzo può essere applicato per i casi della 686, ma non per la generalità degli utenti. Ok?
Va bene, vi ringrazio. Passiamo alla votazione, la delibera numero 2. Tassa rifiuti, introduzione di agevolazioni ai sensi, la modifica del regolamento. Chi vota favorevole? Chi si astiene? Tre astenuti e uno contro. Votiamo l'esecutività della delibera.
Queste le riduzioni, Umberto, è il punto 2. Scusate, non è stato chiaro.
No. Ho letto l'oggetto che modificavamo il regolamento della Tari.
Questi sono i 15.000 euro che abbiamo stanziato per le riduzioni. Quindi
passiamo all'esecutività della delibera.
Probabilmente. No, ripetiamo, va.
Invalidiamo la votazione.
Rifacciamo la votazione. Allora votiamo la delibera per la variazione del regolamento per queste agevolazioni per la Tari, le 15.000 euro. Chi vota a favore?
Unanimità.
Chi vota l'esecutività? Tutti quanti. Grazie. La delibera. Servizi gestione integrata dei rifiuti, presa d'atto, validazione del piano economico finanziario Tari 2024-2025 del Comune di Valfabbrica, elaborato ai sensi del metodo MTR2. Chi vota favorevole?
7 favorevoli.
Chi vota contrario?
Questo è il piano finanziario.
Chi si astiene? 4 astenuti. L'esecutività? E 4 astenuti. 4. Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2024, modalità e scadenze di versamento. Chi vota favorevole? Chi vota contrario? Un contrario. Chi si astiene? 3 astenuti. Chi all'esecutività?
Sì,
volevo...
Come sono?
Sì. Volevo dire un'ultima cosa. Io volevo motivare il discorso del mio... No, all'aumento. Per me l'unica soluzione è... No, vabbè. E lo spazio, per me tocca tagliare lo spazzolamento.
L'ha già detto, l'ha già detto. L'ha già detto. Passiamo alla delibera numero 5, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, a sensi dell'articolo 175,2 del decreto legislativo 267-2000 del TUEL, con applicazione di avanzo dell'amministrazione. Grazie Assessore.
Adesso senti, sì.
Okay. Ma l'era staccato, vabbè. Andiamo alla variazione del bilancio di previsione. In gran parte questa variazione è connessa e conseguente alle pratiche che abbiamo esposto e votato precedentemente. Quindi praticamente noi abbiamo registrato un avanzo di varia natura, sia vincolato che libero, e abbiamo anche approvato un piano finanziario. Quindi per quanto riguarda il piano finanziario è obbligatorio aggiornare il bilancio ai nuovi dati, quindi siamo andati a prevedere in bilancio 41.000 euro di entrata tari e 37.000 euro al netto, scusate, 41.000 euro di entrate tari al netto del fondo crediti. Sarebbero stati 50.775. Al netto del fondo crediti sarebbero 41.418 e a fronte di uscite in più per il servizio rifiuti di 37.607. Quindi il bilancio, questo vi fa vedere che il bilancio 2024 era comunque, nonostante non sapevamo come andava a finire la Tari, era proporzionato e diciamo congruo, quindi la differenza tra entrate e spese è minima. Poi altre variazioni. La variazione più importante è connessa all'utilizzo dell'avanzo e è bene a questo punto elencare, ma le trovate tutte in delibera, ma abbiamo applicato 392.969 euro di avanzo di amministrazione al bilancio 2024, in parte lì e in parte vincolato. Premetto che già in bilancio di approvazione di bilancio 2024 erano già state stanziate e quindi applicate quote di avanzo vincolato, presunto, che poi si è rilevato effettivo, per 374.972,20 e distintamente erano 135.000 euro per relativo al mutuo del nido che non è più servito e siamo andati a finanziarci l'intervento 751 del recupero di tratti e collegamento della rete regionale di mobilità ecologica. Poi abbiamo applicato l'avanzo relativo alle frane, perché il Ministero ci ha girato nel 23 un anticipo del 20% del milione, quindi 200.000 euro, non è stato utilizzato, eravamo già sicuri che questa spesa non sarebbe stata spesa nel 23, l'abbiamo già preventivamente già applicata in bilancio nel 24. E poi avevamo applicato 39.940 di avanzo vincolato da trasferimenti perché era l'acconto del contributo Porfestre per l'adeguamento sismico e efficientamento energetico della scuola media di Casa Castalda. Questo erano fondi in più che la Regione ci ha erogato in eccesso rispetto alla somma effettivamente spesa e quindi l'abbiamo già messo a bilancio nel 24 da restituire. rispetto a tale situazione, a seguito di una economia, di una rimodulazione della spesa del 751, cioè del recupero tratti della rete regionale di mobilità ecologica, abbiamo tirato via dall'avanzo 15.532 per questa finalità e l'abbiamo in questa sede destinato invece a interventi di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei marciapiedi di via Risorgimento, incrocio via Monteserra presso frazioni di Casa Castalda. Per questa finalità poi vedrete che abbiamo destinato altre tipologie di avanzo. Quindi in questa sede andiamo ad applicare 392.969, di cui avanzo vincolato per 107.000 euro, 368, distinto in 7.220 euro e la restituzione della prima rata delle quattro dei fondi Covid in eccedenza, 5.384.000 euro sono servizi per assistenza, autonomia e comunicazione degli alunni disabili e risorse 23 da utilizzare nel 24. Andiamo a applicare 6.991 euro per proventi da permessi a costruire, 8% da destinare agli enti di culto, non sono stati impegnati nell'anno scorso, quindi sono andati in avanzo, li andiamo a impiegare quest'anno. Poi abbiamo quello che vi avevo già detto, gli 80.000 euro della restituzione dell'acconto PNRR delle mense, il 10%, 6.466 euro sono interventi per interventi di manutenzione straordinaria sempre della sistemazione dei marciapiedi di via Risorgimento, incrocio via Monteserra, Casa Castalda, e questi provengono dall'ultimo piccolo avanzo che c'era rimasto del mutuo del Nido, 6.466. E poi una piccola cifra che era un vecchio mutuo degli impianti sportivi, non utilizzato per 381 euro, viene utilizzato per acquisto, installazione, arredi urbani, parchi e aree verdi. Per ciò che concerne invece l'avanzo destinato ad investimenti, avevamo 9.545 euro disponibili, anche questi vanno a favore delle cucine del Pedicino. Praticamente sono 9.545 euro che poi vanno sommate ad altre cifre che utilizzeremo in fase di avanzo libero. Il totale è 30.000 euro. Praticamente quindi l'opera della cucina del Pedicino viene a costare 210.000 euro, di cui 98 finanziato, 82 cofinanziato dal Comune, già cofinanziato dal Comune, a cui si aggiungono altri 30.000 euro per l'acquisto cappe di aspirazione e opere di completamento. Per ciò che concerne l'avanzo libero, voglio fare una correzione, c'è un errore materiale sul testo della delibera, è stato invertito l'oggetto del sottotitolo, segretario, se vede, so se avete sotto mano la pratica, le prime tre righe sono l'avanzo destinato al finanziamento delle spese corrette a carattere non permanente, mentre tutto il resto è finanziamento investimenti. Quindi ecco, vorrei verbalizzare che va fatta questa correzione in seduta, è invertita la... Ma poi tra l'altro si vede chiaramente, c'è un errore materiale. Ecco. Allora, per quanto concerne l'avanzo libero destinato a spese correnti a carattere non permanente, andiamo a utilizzare 118.500 euro e segnatamente 80.000 euro per gli incarichi di progettazione di fattibilità tecnico-economica per l'area di Roma ex Molino Lubalo, quindi per il primo livello di progettazione di questa opera. Andiamo ad utilizzare poi 30.000 euro per la redazione del piano regolatore generale comunale parte operativa, per il quale avevamo già destinato 20.000 euro di avanzo, di bilancio, fondi di bilancio, 10.000 euro di fondi di bilancio, ne andiamo ad aggiungere, praticamente andiamo a utilizzarne 30 e i 10.000 euro vengono svincolati a favore del bilancio corrente. E poi 8.500 euro per spese di avviamento della Chiesa Museo San Sebastiano, realizzazioni video promozionali, grafiche e brochure informative. Mentre andiamo ad applicare ulteriori quote di avanzo libero per spese destinate al finanziamento degli investimenti, per, ve le leggo, faccio prima, interventi di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei marciapiedi di via Risorgimento in croce via Monteserra, Casa Castalda, 2.800 euro. Quindi questa è la terza volta che citiamo questo intervento. La somma delle tre voci, cioè i 15.500 più i 6.400 più 2.800 fa 24.000 euro, che vanno a favore di questa opera. Poi prevediamo la realizzazione di un'opera artistica in via Castellana, relativamente alla via di Francesco, per 10.000 euro. Andremo a, come abbiamo già, vi ho già preannunciato, a finanziare l'acquisto delle cappe di aspirazione e opere di completamento con questa tipologia di avanzo per 20.450 euro, quindi sommato ai 9.000 di prima sono 30.000 tondi. Poi 96.000 euro sono avanzo libero che si è generato per l'incasso di concessioni dei loculi e che erano in bilancio 23 destinati alla realizzazione di loculi Monteverde, non c'era un vincolo particolare, quindi praticamente l'avanzo è tecnicamente libero, però l'amministrazione intende comunque ribadire la tipologia di destinazione prevista nel bilancio 23. Quindi andiamo a riapplicare questi 96.000 euro incassati dalla concessione dei loculi per la realizzazione di loculi in località Monteverde. Poi 10.000 euro per l'acquisto e installazione arredi urbani, parchi e aree verdi, 6.000 euro per l'acquisto e installazione tabelloni e spazi per pubbliche affissioni, 10.000 euro per acquisto e installazione segnaletica turistica, 1.200 euro per il cofinanziamento progetti scuola senza zaino, di cui 8.000 è un cofinanziamento di un contributo della Fondazione Cassa del Risparmio di 8.000 euro, quindi a fronte di 9.200 euro noi finanziamo per 1.200, e poi acquisto, spese di avviamento della Chiesa Museo di San Sebastiano, spese di investimento per acquisto espositori, 1.100 euro. Quindi diciamo che il grosso della variazione è questa. Di residuale abbiamo la variazione di altre entrate per 59.447, sostanzialmente dovute a maggiori entrate tributarie prevedibili. A seguito del rendiconto 23 abbiamo ritarato le previsioni delle entrate tributarie e abbiamo a disposizione circa 59.000 euro. Questi 59.000 euro sono stati destinati su varie voci di bilancio, sostanzialmente le più grosse sono la postalizzazione delle sanzioni del codice della strada per 10.000 euro, interventi nel campo della cultura, 6.600 euro, spese per utenze, dato il fatto che non è stata riprorogata l'IVA agevolata sul gas metano dal 5 al 22, quindi purtroppo abbiamo previsto altri 9.500 euro. E poi la cifra più importante è la spending review, cioè la legge di bilancio del 2024, che è entrata in vigore, vi ricordo, dopo l'approvazione del bilancio di Valfabbrica, ha previsto un un taglio sostanziale dei trasferimenti sulla base di una percentuale particolare che però dovrà essere determinata e pubblicata con un decreto ministeriale, che però deve essere per legge prevista come spesa, non come minore entrata ma come maggiore spesa, in quanto è un contributo al finanziamento della finanza pubblica. Praticamente, sostanzialmente ci tagliano i trasferimenti, il Fondo di Solidarietà. Formalmente dobbiamo far figurare che noi finanziamo lo Stato. Abbiamo stimato su un taglio di circa 19.000 euro, ma questo è un dato ancora approssimativo. Però per principio di prudenza e veridicità del bilancio noi abbiamo dovuto per forza inserirlo. Quindi queste sono le spese principali. Penso che abbiamo concluso.
C'è qualcuno da intervenire?
Allora, ho visto che ci sono
tantissimi soldi per la pioggia, per varie opere, tante cose, va bene. Ma un euro per completare, dato che siamo in una fase, ho visto, stanno facendo i marciapiedi, per completare e mettere in sicurezza i pedoni di Val Fabbrica, via Roma e via Mameli, c'è un euro per finire i marciapiedi? O regoliamo tutti questi soldi così, però la sicurezza dei cittadini, no. Via Mameli, via Roma, completamente di marciapiedi, l'ho detto già 2 anni fa, no. Va bene, tanta la gente vede, ne parla.
Ma viene fatta via Roma e via Mameli adesso, eh?
A Mazzoli, la manca di marciapiedi, sì. E via Mameli, di qui fino al cimitero non esiste il marciapiede. Esiste il marciapiede?
Abbiamo presentato un bando adesso di 500.000 euro. Le chiacchiere non ci sono, qui ci sono i fatti. Abbiamo presentato un bando il 25, 500.000 euro di rigenerazione urbana per fare i marciapiedi dove non ci sono. E speriamo di vincerlo, che ci abbiamo 70 punti e questo che abbiamo vinto con 63 punti.
Vedrai che tu non pigli una lira, te lo dico io.
Va bene. Intanto il bando non è di Bela Secca ma è della Gabiti, dell'ingegnere, capito? Va bene, comunque abbiamo presentato un bellissimo progetto di rigenerazione. Va bene, dai, chi deve...
Il marciapiede è una strada principale, dove la gente cammina, va al cimitero. Dove sta il marciapiede? Un po' di buon senso, punto.
Va bene, c'è qualcun altro di dire qualcosa?
No, voglio rispondere io all'interessitore. No, no, e rispondo pacificamente. Prima cosa, sono circa 2000 anni che non esistono i marciapiedi qui sul qua. No? È l'occasione, bravo, è l'occasione. Ma se tu hai visto... Già sono partiti proprio oggi i lavori, che comprenderanno tutti i marciapiedi, la piazza, è stata cambiata la segnaletica, è stato migliorato il decoro urbano, no, e è stata migliorata anche la sicurezza per i pedoni, come dici tu. Innanzitutto le auto non... Ok, ma bisogna far passare la volta. Se sono passati 2000 anni e non c'è stato mai il marciapiede, prima o poi se farà, ma bisogna fare una cosa alla volta. Se adesso questa amministrazione, i tecnici hanno deciso di fare intanto la zona centrale.
Però, io ti rispondo, 240.000 euro che hanno di marciapiede previsto con la legge Salvini, ci hanno pensato alla autorità, hanno cambiato...
No, sono stati sparpagliati, suddivisi un tot all'anno fra Cassa Castaldo e Val Fabbrica.
Poi c'è il limite, la parte dei marciapiedi è il 30%.
Grazie, passiamo. L'ultima delibera che è sbagliata.
Vabbè.
Intanto che ho visto
la penultima, il revisore, il revisore.
Sì, allora questa è una semplice,
sostanzialmente è una presa d'atto per ciò che concerne il nome del revisore dei conti, scusate,
in quanto il revisore dei conti non viene più scelto dall'ente, ma già dalla volta scorsa viene estratto dal Ministero. Il Ministero fa una estrazione di una terna di nomi che l'ente è obbligato a contattare in sequenza. Quindi vi comunico che l'estrazione del revisore, per la nomina del revisore dei conti, che è andato a scadenza il 29 marzo, ma che può essere prorogato per 45 giorni, nelle more della definizione dell'estrazione. L'estrazione si è tenuta il 19 marzo alle ore 10. La Prefettura di Perugia, con nota acquisita al protocollo 3039 del 19 marzo, ha dato il seguente esito. Primo revisore estratto, Bernardini Rodolfo. Prima riserva estratta, Sposini Maria Stella. Seconda riserva estratta, Barberini Luca. Quindi il dottor Rodolfo Bernardini, con studio a Tor Chiagina, è stato già contattato e ha dato disponibilità ad accettare la nomina, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'assenza di eventuali cause di incompatibilità o impedimenti per assumere la carica. Pertanto, questo Consiglio Comunale può approvare il nominativo del nuovo revisore. Si precisa che in questa sede il Consiglio Comunale può variare il compenso fino al limite massimo di 8.520 euro. Questa proposta invece mantiene, per ragioni di economicità, il compenso in 5.040 euro oltre IVA e oneri previdenziali, che era il compenso del precedente revisore. Mi sembra che non c'è altro.
Va bene, assessore. C'è qualcosa da dire qualcuno? Passiamo alla votazione. Chi vota favorevole? Chi vota contrario? Chi si astiene? Passiamo all'esecutività della delibera. Chi vota favorevole? Chi si astiene? Chi vota contrario? Passiamo alla delibera condivisione dello statuto e dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia e della carta di qualità, in relazione all'assessore Caneschi.
Passiamo da un argomento meno tecnico, sicuramente. Viene oggi sottoposta all'attenzione del Consiglio la richiesta di adesione e ammissione del Comune di Valfabbrica, in particolare del borgo qui del capoluogo, ai Borghi Più Belli d'Italia. I Borghi Più Belli d'Italia è un'associazione privata, è nata nel 2002 su impulso della consulta del turismo dell'ANCI, e il suo scopo, come tutti sapranno, è quello di promuovere e valorizzare i piccoli centri, i piccoli borghi e quindi il patrimonio di storia, arte, cultura presente appunto in quei luoghi anche meno conosciuti. Il requisito infatti eliminatorio è quello che il comune non deve superare i 15.000 abitanti e il centro storico non deve avere una popolazione superiore ai 2.000. Oggi fanno parte di questa importante e rinomata associazione ben 361 borghi sparsi in tutta Italia, e, che, hanno, quindi, che sono stati sottoposti a valutazione da parte del comitato scientifico, con un procedimento certificato ISO 9001. Quindi essere inserito tra i borghi più belli d'Italia costituisce una grande opportunità per piccoli territori come i nostri, e quindi è una grande occasione per lo sviluppo turistico, economico delle nostre, del nostro comune. Innanzitutto consentirebbe al comune di Valfabbrica di utilizzare il marchio proprio dei borghi più belli d'Italia, inserirlo nella cartellonistica, su tutti i documenti e strumenti di comunicazione e di promozione, ma soprattutto consentirebbe al nostro comune di utilizzare gli importanti mezzi che questa associazione dispone, come la guida cartacea, la rivista, il sito web, i social che sono seguiti da numerose persone, e una rete anche di influencer che raccontano le caratteristiche appunto dei borghi. Poi l'associazione è presente anche in tutti i più importanti avvenimenti e appuntamenti internazionali che, dedicati al turismo. Descriverò, visto che è stato brevemente, qual è l'iter. L'iter è abbastanza complesso, innanzitutto è un procedimento che sicuramente richiederà tempo. Il comune per fare domanda di ammissione all'associazione deve richiedere quindi una valutazione, una visita di valutazione, deve inviare la delibera del Consiglio Comunale con la condivisione dello statuto dell'associazione naturalmente, la condivisione della carta di qualità che indicano i criteri di ammissione appunto all'associazione, e il modulo dei dati oggettivi del comune che sono stati predisposti dai nostri uffici, ognuno per la parte di propria competenza. La delibera del Consiglio Comunale deve essere inviata all'associazione unitamente alla lettera del sindaco, in cui si descrive la peculiarità del borgo richiedente e la richiesta ufficiale di una visita di valutazione. Che cosa fa il comitato scientifico? Innanzitutto raccoglie le candidature e in base a due punti in particolare, in base alla data di ricezione della domanda, e sappiamo ad esempio che le domande già inviate sono numerose, ma anche all'esigenza di copertura regionale in base al numero dei borghi presenti in ogni regione, quindi c'è sempre un posti limitati, diciamo, per far parte dell'associazione. Quindi il comitato scientifico quindi redige l'elenco ogni anno dei comuni da valutare, lo sottopone al consiglio direttivo che approva l'elenco definitivo. Una volta approvato l'elenco, il comune viene successivamente valutato attraverso il comitato scientifico, la stringo perché ormai siamo, che ne decreta o l'ingresso o l'ammissione con riserva. L'ammissione con riserva prevede una ulteriore visita, valutazione del comune entro 24 mesi successivi, oppure la non ammissione motivata. La quota, nel caso in cui venissimo ammessi, la quota associativa è di 2.000 euro all'anno ed è proporzionata al numero di abitanti. E per quanto riguarda invece la spesa per la valutazione del comitato scientifico, questo si aggira intorno ai 750 euro. Se ci sono domande riguardo i criteri, sono qui.
Grazie assessore, se ci sono domande. Va bene, una partecipazione basta, insomma, inoltriamo la domanda giovedì, manderemo via tutto il dossier della domanda giovedì mattina. Passiamo alla votazione, chi vota favorevole? Sì. Chi vota? Le
competitività. A posto. E grazie. Siccome è il compleanno di Lorena, ha portato un dolcetto che è di là, è una pasta per uno.